perché Bianca Maria chiede proprio sul Papa. Allora lei dice: anche io sono innamorata della vostra radio e vi ascolto ogni sabato e domenica. La prima volta che vi ho scoperto, l'argomento trattato era come ottenere la guarigione che deve essere preceduta dalla salvezza. Mi sono entusiasmata, ho provato tanta gioia. Sentivo che l'unica cosa bella, vera, importante era evangelizzare e fare preghiere di guarigione. Ho cominciato subito e sento che posso farlo con le poche scritture memorizzate di cui dispongo fino ad ora. La prima è stata: Dio non vuole che il peccatore muoia, ma che si converta e viva. Poi un'altra: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Io sono il Signore che ti guarisce, per le mie piaghe siete stati guariti. Quindi infinitamente riconoscente per il bene che ricevo da voi, per i sacrifici che fate, per la testimonianza che date al mondo. Vi benedico e prego per voi, per la salute di fratello Giuseppe.
Grazie, sei molto dolce sorella, ti amo tanto, grazie Gesù. Allora,
devo dirvi una cosa, essere sincera per me è fondamentale e perciò devo chiedervi di comprendermi se mi permetto di dirvi quanto segue.
Guarda, io volevo dire anche, lei dice, con le poche scritture che memorizzate di cui dispone, adesso riesce a fare preghiere di guarigione e evangelizzare. Quindi, è importante che vedi che non ti fermi solo, capito, a 2, 3, 4 scritture, 10, 20, se vai avanti, perché la parola è Gesù. Quando la parola aumenta, Gesù aumenta, non la salvezza, che quella è garantita, ciao, ma l'unzione di Gesù, la presenza di Gesù dentro di te aumenta man mano che aumenta la parola in te, perché Gesù è la parola. Dimmi, Angela.
Allora, Bianca Maria dice: già diverse volte ho sentito fratello Giuseppe dire che Papa Francesco approva i gay. Io, per caso, proprio lo stesso giorno, ho sentito l'intervista fatta sull'aereo a Papa Francesco, in cui lui diceva le famose parole: chi sono io per giudicare? Da subito ho capito che lui si riferiva a coloro che, pur essendo gay, stavano cercando la strada per uscire da questa situazione peccaminosa. Per cui Papa Francesco non approvava il peccato, semplicemente non voleva giudicare il peccatore. Se poi fratello Giuseppe conosce altre parole o fatti che io non so, lo dica. Ma per onore del vero prima dovrebbe risentire l'intervista e ascoltare senza pregiudizi. Un abbraccio riconoscente, Bianca Maria.
Dio ti benedica, Bianca Maria, ti voglio bene. Allora, innanzitutto sarebbe più giusto e scritturale di chiamare il Papa con il suo vero titolo, che non è Papa, ma semplicemente quello di rispettabile capo della religione cattolica. Chiese come quelle ortodosse, la Chiesa ortodossa mondiale, che non, quella non vuole cambiare niente di come era la Bibbia, non lo accettano il Papa come Papa, neanche lo chiamano Papa, e giustamente Gesù non lo chiamerebbe con questo nome, perché è un titolo antiscritturale e non è un titolo cristiano. Quindi uno che si fa chiamare Papa non può essere cristiano, in quel senso lì, e lo leggiamo nelle scritture, Matteo 23,9. Ce l'hai, Angela?
Sì. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
Va bene, quindi non si può chiamare il Papa Papa. D'accordo, se si può, se vogliamo usarlo come titolo di riferimento, sappiamo di chi stiamo parlando, ma non come titolo di onore, perché non è Papa. Gesù ha detto che uno solo è il Papa, o il Papà, è il Padre. Papa vuol dire Padre.
Sì.
Allora, lo stesso vale di Maria, la cosiddetta Madre di Cristo, o la Madonna. Da quando Gesù divenne Dio, quando Gesù è diventato Dio in terra, cioè al suo battesimo nel Giordano, da allora non chiamò più Maria sua madre, ma semplicemente donna. Quindi non si può più dire Maria la Madre di Gesù.
Sì,
va bene?
Sì.
Gesù non chiamò mai Maria sua madre. Leggiamolo nella parola, Matteo 12:46-50.
Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava.
Cioè, gli dice: tua madre è là fuori. Normalmente dice: ah, mia mamma, aspetta che vada a salutarla. mia mamma. E Gesù invece come risponde?
Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?
Ma che domanda è questa? Gesù non sapeva chi era sua madre?
Sì, sapeva.
O questo è Dio che sta parlando, eh? Dio non fa sbagli? Non c'è una virgola di troppo, una virgola di meno. Questa è una cosa pesante, molto grande. Chi è mia madre? Domanda. Poi.
Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre.
Ok, perché voglio fare questo punto? Va bene? Voglio fare questo punto per mostrare come le religioni sono uscite dal binario. Io, come tutti sanno, ho sempre rispettato tutti i papi, i cosiddetti papi, e non ho dubbi che questo papa non predicherà certo di approvare il peccato. Va bene? Quindi non è che tu mi dici, Bianca Maria, il Papa non ha detto di approvare l'omosessualità, ma solo di non giudicarla. Mm-hmm. Certo che lui non predica di approvare il peccato,
sì, sì.
Certo, non c'è neanche bisogno di andare ad ascoltare il video. Però questo Papa è abbastanza anomalo, a dire poco, un Papa strano. Bacia i piedi agli islamici non convertiti, ma poi non bacia il loro cuore con l'amore e la salvezza di Cristo. Che Papa è questo? Che modo di evangelizzare questo? Baci i piedi a uno magari un po' seduto, magari uno che appena si alza dal baciamento va, che so, a lavorare contro il cristianesimo, uh-huh. Magari uno addirittura va a mettere bombe, che ne sai? Non è scritturale andare a baciare i piedi ai pagani, qual è lo scopo? Qual è il messaggio? Baciare i piedi dei pagani. Il problema sta anche nel fatto che il Papa si preoccupa un po' troppo di difendere e trovare scusanti per gli omosessuali, invece che di predicare il semplice Vangelo di pentimento e offrire loro il pentimento. Non si baciano i piedi, si dà il Vangelo. Non si bacia il piede a uno che è contro Cristo. Ah, tu sei contro Cristo? Sì. Solo Maometto, Cristo no. Ah, aspetta che ti baci i piedi. Ma che messaggio è questo? Credo di conoscere le parole del Papa. Lui dice: chi sono io per giudicare un omosessuale se questo vuole uscire dall'omosessualità? Questo ci ho capito io, questo è il messaggio. Fin qua tutto bene. Infatti non è che mi appiglio alle sue parole. Le parole sono giuste. Infatti lo dico anch'io: chi sono io per giudicare Zeffirelli? Uh-huh. O per giudicare Laura Pausini, che sono io? Se questa si è pentita ieri sera prima di andare a dormire? E che ne so io se questa sta uscendo? Sostiene i gay? Ma lo fa ancora? Sì, ieri, vabbè, vediamo cosa dice oggi. Cioè, è giusto, Gesù ha detto, Matteo 7, non giudicate per non essere giudicati. Però questo va bilanciato con altre scritture che dobbiamo, siamo obbligati, siamo comandati di giudicare in determinate situazioni. Quando? Quando determinate persone o situazioni sono contrarie al Vangelo. Quindi, quando Gesù dice non giudicate, attenzione, la Bibbia è scritta in un modo perché la gente che non ha lo spirito non la capisca, questo Papa non la capisce, non ha lo spirito. La Bibbia non si capisce senza lo Spirito Santo. Ci sono milioni di cattolici evangelici nelle chiese che non la capiscono, non hanno lo spirito. Testimoni di Geova, non la capiscono la Bibbia. Ci vuole lo Spirito Santo. In 2 Corinzi 3 dice che gli ebrei ancora oggi hanno un velo davanti agli occhi e non possono vedere che Cristo, che Gesù è il Cristo, hanno un velo. I cattolici e gli evangelici non riescono a vedere che Cristo non è evangelico e non è cattolico. Perché cos'è allora? È Dio. Dio non deve diventare un cattolico. Sei tu cattolico ed evangelico che devi diventare parte del corpo di Cristo. Gesù non ha bisogno di unirsi alle nostre chiese morte o mezze morte, o comunque umane.
Allora, lo sbaglio non è stato nel fatto che ha detto chi sono io per giudicare.
No.
Quella
no.
È una cosa bella per raggiungerli.
Ma lo dico anch'io quello.
Quella è una cosa bella per toccare il loro cuore,
sì,
per
convertirli,
portarli a Cristo, per dare amore. Ma lo sbaglio è stato che non ha fatto il secondo passo di portarli a Gesù,
è
di
logico.
Dare il messaggio, di dirgli di pentirsi,
è
ricevere
logico.
La salvezza. Quindi non è sbagliato che il Papa ama i musulmani o gli omosessuali, è sbagliato che non li evangelizza.
No, in modo ottimo che lui sta. Lui la strategia sua è perfetta.
Ah.
Chi si deve giudicare, questo è il modo è l'approccio per farti amico con gli omosessuali,
sì, sì, sì.
Con i satanisti. Tu sei satanista? Non ti giudico. Tu vai in giro, sei un serial killer. Ah, io non ti giudico. Mm. Ah, tu hai ammazzato tua madre ieri sera, non ti giudico.
Ai.
Però se ti fermi lì, dici, ah bene, così stasera ammazza anche mio padre.
Ah, no, no, no.
Capisci? Cosa dice Salmo 14? C'è una scrittura che dice non c'è Dio. Salmo 14 comincia così, non c'è Dio. Mm-hmm. È un modo perfetto, è una cosa giustissima, bellissima, se la legge in contesto dell'interezza della scrittura. Ma se mi dai solo una metà, tu mi stai ingannando. Cosa dice tutta la scrittura? Lo stolto dice nel suo cuore non c'è Dio. È una cosa giustissima, non c'è Dio, giusto, così dicono gli stolti. Stolti?
Sì.
Quindi se nell'interezza è gloria di Dio, se mi dai solo una metà, sei contro Dio. Se tu mi vai da un omosessuale e gli dici non ti giudico, bravo, arrivederci, un caffè, arrivederci, ciao, ciao, non ti giudico. Mm-hmm. Buonanotte, questo è un messaggio anticristo se mi dai solo la metà. Non c'è Dio, ma tutto qui, sì, è così.
Quindi è quello lo sbaglio, il fatto che lui fa solo il primo passo di fare amicizia, ma poi si ferma lì invece di portarli a Gesù.
Sì, oggi le chiese statali sono diventate chiese politiche e la politica è diventata religione. Stanno facendo nel comunismo religio politico. La Bibbia dice in Apocalisse 13 sorgerà un leader religioso con le corna di agnello, cioè Cristo, croce, religione, che ingannerà il mondo e gli farà mettere il marchio della bestia. Per questo io ho binocoli puntati sui leader, sui falsi leader cristiani, che deve sorgere da una chiesa mondiale un falso profeta che ingannerà il mondo e guiderà la sua chiesa ed altre nel nome dell'ecumenismo a prendere il marchio della bestia. Per questo che io ho i binocoli puntati su questi qua. E adesso, mentre i cattolici seduti nelle chiese possono essere sinceri, possono essere dolcissimi, però non così la gerarchia. La stragrande maggioranza della gerarchia oggi è fuori binario. Mm-hmm. Quindi quando dico il padre del cattolicesimo, non il cattolico, è gente come te e me. Va bene? Quindi fin qui tutto bene quando il Papa dice che sono io per giudicare. Però lui non presenta il giusto equilibrio e sta giocando con le parole, sta giocando con la parola di Dio. Lui prende la parola di Dio, non giudicare, ci gioca. Se Dio dice di non giudicare, Matteo 7 dice non giudicare, sì, ma tu non puoi dimenticare tutte le altre scritture, cominciando con 1 Corinzi 6, che dice gli effeminati, i sodomiti e non entreranno nel regno di Dio, hai dimenticato di dirgli quello, va bene? Proverbi 11:1, l'equilibrio scritturale, l'omosessuale che vuole uscire, chi siamo noi per giudicare? Giusto, non giudichiamo se vuole uscirne, certo, dobbiamo perdonarlo, sì, però al Papa sfugge l'equilibrio scritturale. Proverbi 11:1, cosa dice?
La bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito.
E questa è una bilancia falsa, si dà solo questo mezzo messaggio. Qual è la bilancia giusta di Dio? Questa, mentre ci apriamo a ricevere il sodomita, l'omosessuale pentito, dobbiamo aprirci e non giudicarlo, però dobbiamo anche avvertirlo, ok? Dobbiamo avvertire tutti chiaramente come le scritture indicano che la sodomia è da condannare. D'accordo, tu Papa non giudichi l'omosessuale, ma devi giudicare l'omosessualità. Tu non giudichi il serial killer, ma devi giudicare che gli omicidi sono sbagliati. 1 Corinzi 6,9, Angela.
1 Corinzi 6,9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Va bene, oggi non è che le chiese evangeliche sono molto meglio. Ci sono chiese evangeliche che hanno pastori omosessuali, sposano gli omosessuali. Cioè, quando Dio ha usato Martin Lutero per iniziare il protestantesimo, era per riformare, uno, fare una chiesa nuova, chiesa evangelica, due, per riformare anche la chiesa cattolica, perché indirettamente, di riflesso, Martin Lutero ha riformato anche la chiesa cattolica. Martin Lutero ha fatto tanti sbagli, ha detto cose che sono molto sciocche, però in una maniera o nell'altra ha fondato una chiesa evangelica che all'inizio era buona. Va bene, e di riflesso ha costretto i cattolici a smettere di vendere le indulgenze, vendere il perdono, vendere le benedizioni, vendere la salvezza, non hanno cambiato la dottrina perché non volevano presentarsi falsi profeti, però hanno sminuito, Adesso, infatti, per adesso è una grande zuppa, evangelici e cattolici sono un zuppone, sono più o meno uguali. Infatti adesso l'ecumenismo, sono tutti a fare ecumenismo, tu ecumenismo, ecumenismo. Non è solo molti cattolici, gerarchia che ricevono gli omosessuali, anche gli evangelici, anche i protestanti, quindi non è...
Infatti c'è una sorella con la quale abbiamo pregato ultimamente perché aveva problemi di lesbianismo, e ha pregato con noi via Skype per uscire da questo problema, e ha detto che lei da quasi un anno che va a una chiesa evangelica, è lì che ha conosciuto Gesù, e ha detto che non gli hanno detto mai che è sbagliato essere lesbica, l'hanno accettato, quindi hanno fatto la cosa giusta, l'hanno accettata perché lei cercava Gesù, l'hanno insegnata come arrivare alla salvezza, ma poi si sono fermati lì e non gli hanno detto mai che è sbagliato essere lesbica.
E chiesa evangelica?
Chiesa evangelica. Quindi, in Italia.
Quindi uguale a questi cattolici o peggio.
In Italia.
Capisci? Quindi in realtà la stragrande maggioranza degli omosessuali che per esempio vanno per le strade a manifestare, a offendere Dio e la Bibbia, e cioè il Papa questi qui non gli dice niente, non predica che questo è sbagliato, questo è omosessuale. Lui dice non giudica, ma allora non giudichiamo neanche questi omosessuali che vanno alle strade a dire che Gesù è un sodomita? Questi che vanno alle strade a criticare la Bibbia, a criticare Dio, e questi sono in totale errore, quindi non è sufficiente dire che non li giudichiamo. E comunque in 1 Corinzi 5, 6 Paolo dice, non sapete che giudicheremo gli angeli, 1 Corinzi 6, noi giudicheremo gli angeli, Paolo dice, dovete giudicare le cose della vostra Chiesa. È pazzesco dire io non giudico nessuno, pazzesco! E poi ipocrita, perché il Papa è prima a giudicare tutti. Uno dice voglio divorziare, e allora la sacra rota si mette al lavoro e dopo mezzo secolo annullano il matrimonio e giudicano che il matrimonio era errato e non consumato. Quindi non è vero che non giudica, sono tutto fumo negli occhi. Va bene? Però cerchiamo di vedere dove questo fumo sta puntando, dove sta andando. Non fermiamoci alle quattro parole, all'apparenza, io non giudico, ah sì. Ma dove sta andando? Sta difendendo l'omosessualità. Guarda che gli omosessuali entrano nelle chiese.
Sì.
Ha ricevuto il Vaticano questi omosessuali, gay, due uomini sposati, stretto la mano, li ha benedetti, però non ha ricevuto i cristiani che vengono torturati, uccisi, perseguitati, non parla mai dei cristiani che vengono... Parla a favore dell'Islam, ma non di quelli che l'Islam sta perseguitando. Lui già guarda solo una parte, l'Islam moderato non esiste. C'è solo l'Islam che è addormentata come i cristiani addormentati, ma l'Islam attiva e vera sono l'ISIS, la vera Islam è l'ISIS, non sono i cristiani moderati, musulmani moderati non esistono. Quindi non è sufficiente dire che non li giudichiamo e nemmeno che sono perdonati, non fino a quando non vediamo i frutti di pentimento e di cambiamento, tutto qui, questo è il Vangelo, va bene? Infatti il messaggio del Vangelo è pentimento, non è non giudicare. Gesù una volta sola ha detto non giudicare, si riferiva evidentemente a certe situazioni particolari di farisei che andavano in giro a condannare i cristiani, i credenti, eccetera, non giudicateli che non sapete cosa fate, ma altrimenti in continuazione dobbiamo giudicare. Il messaggio comunque è di ravvedimento, leggilo, Matteo 4,17.
Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino.
Luca 13,4-5.
O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro.
Quindi il messaggio non è non giudicare e poi vai a bere caffè. Ah. Il messaggio è pentiti,
sì.
Cambia,
sì.
Abbandona il peccato.
Amen.
Sì, se tu mi usi una mezza frase zuccherata, io non giudico, ma quello è un approccio. È un approccio, incontro il satanista e dice, cosa pensi del satanismo? Non giudico, però sai, vorrei parlarti di Gesù. Perché se ti fermi e non giudico, tu diventi complice. Non giudico omosessuale. Quello fa sesso con gli animali, non lo giudichi? E no, perché fuori binario. Guarda, Il messaggio di Gesù è pentitevi, va bene? Guarda, per esempio, in Germania, abbiamo un esempio qui, il giornale si chiama Imola Oggi, ok? Pubblicato un articolo che dice in Germania i musulmani perseguitano i rifugiati cristiani. Questi ancora non sono arrivati in Europa e già cominciano a perseguitare i cristiani. Cioè ce l'hanno nel DNA, ce l'hanno nel sangue il loro maomettismo e islamismo. Capisci? Quindi io voglio dire a Papa Francesco di permettermi, questi musulmani del Corano, che sono appena arrivati in Europa e già perseguitano i cristiani, esattamente come fanno nei loro paesi, che i cristiani nei loro paesi li trattano come animali, ma cos'è, non giudichiamo? Ma non crede lei, Papa, che dovremmo aprire gli occhi e non mettere la testa nella sabbia come gli struzzi? Altro che Islam moderato, che non esiste. Ci sono solo gli islamici che non praticano il Corano. Non c'è Corano moderato. Leggetelo il Corano. Il più grande libro mai scritto contro il Corano, qual è, Angela? Il Corano. Il Corano. Più grande libro che dimostra la falsità del Corano è il Corano.
Perché se contraddice?
Scusa, cioè tu parli con gli islamici, con l'Islam è una religione di pace. Ah sì? Aspetta che ti leggo il Corano. C'ho qui 50 scritture che devi ammazzare tutti. E dov'è la pace?
Sì, è vero, è vero.
Va bene? Non mettiamo la testa nella sabbia come gli struzzi. Il motivo perché l'Islam odia tanto i cristiani, attenzione, perché l'Islam odia il cristianesimo? Perché gli islamici sono terrorizzati dal modo in cui il cristianesimo sia la sola religione che converte gli islamici, attenzione, a milioni. L'amore di Cristo ha sempre vinto le violenze islamiche, nei secoli, ad eccezione delle stupide crociate cattoliche che non erano cristiane, non erano crociate, ma erano anticristo. Va bene? La cosa più orribile, questo dimostra che la Chiesa cattolica era Chiesa cattolica non cristiana. La gerarchia, le povere pecore cieche che seguono, quello, vabbè, e quello veramente non giudichiamole. L'ideologia dell'amore di Cristo ha sempre vinto le dottrine violente dell'Islam. Lo leggiamo non solo nelle notizie cristiane, ma sui giornali secolari. Leggi, Ange, c'è un giornale lì, Sputnik News, Com sì. Mondo, leggi l'articolo.
Putin, Junker, Cooperate, UE, what does that mean?
Leggi, Europa cresce.
Europa, cresce il numero dei profughi musulmani che si convertono al cristianesimo.
Ok, questo è il punto, lascia perdere le...
Ok.
In Europa, dice questo giornale, crescono il numero dei profughi musulmani che si convertono al cristianesimo. Vengono qui e sono scioccati. Perché quando per sbaglio un cristiano su un milione gli mostra un po' d'amore, o uno su 100.000, gli altri sono tutti lì rintanati con pappagalli a pregare il rosario, a ascoltare le prediche degli evangelici, va bene? Quando uno esce da quella prigione chiamata Chiesa della Domenica e gli dà un po' d'amore di Gesù, rimangono scioccati. Ah, questo non è come il mio paese, la gabbia musulmana, no? E si convertono a frotte.
Grazie Gesù.
E le leggi l'articolo, continua a leggere.
Il numero di rifugiati musulmani in Europa che si convertono alla fede cristiana è in forte crescita. Ne è la prova di gran numero di battezzati negli ultimi tempi. Lo ha reso noto il Guardian.
Guardian, giornale nazionale inglese. Quindi si stanno convertendo a frotte. E se non fosse per questa storia ridicola che devono battezzarsi nell'acqua, che ci vuole un processo, aspettare settimane e mesi,
sì.
cioè si convertirebbero a milioni, però non si convertiranno a milioni perché i cristiani si vergognano di Cristo, si vergognano del Vangelo, si vergognano di annunziare la salvezza, sono cristiani falsi o nominali o addormentati nelle chiese dell'Odicea e non li evangelizzano i musulmani. Sono lì morti e stramorti, mezzi morti, mentre gli islamici predicano Maometto, i cristiani sono lì vergognosi nelle chiese a ripetere come pappagalli le pregherine del predicatore. Poi c'è un altro giornale qui, un articolo scritto da Il Giornale It.
Papa Francesco, riflettiamo sui nostri errori, si può convivere.
Ok, leggi sotto.
Il Papa ammette, l'idea di conquista è inerente all'anima dell'Islam, ma puntualizza, La stessa idea di conquista c'è nel Vangelo di Matteo.
E questa qui è una bestemmia.
A cosa si riferisce?
Niente, sta bestemmiando questo Papa. Per questo che non credo che questo qui sia cristiano. È un gesuita, vero, ma un cristiano falso.
E perché dice che nel Vangelo di Matteo dice di conquistare?
Perché è stato addestrato dai gesuiti così, lui è un gesuita. Assolutamente falso. È un messaggio anticristo.
Però
sta dicendo che possiamo convivere con gli islamici perché l'idea di conquista dell'Islam è lo stesso del cristianesimo. Leggetelo nel Vangelo di Matteo. Dove?
E dalle scritture?
E dove? No, niente, perché non ci sono. Che scrittura deve dare? Gesù, la conquista di Gesù è nello spirito, ma signor Papa, ma per cortesia, santità, pazienza, il vicario di Cristo, sai cos'è? È Dio sulla terra, Ma per cortesia. Falso, falso. E gli evangelici che dovrebbero, come Martin Lutero, andare lì a svegliarlo, stanno russando più di loro, più dei cattolici. E abbiamo una sinfonia del russare. Sai, le sinfonie di qua, i cattolici, degli evangelici, uno russa e l'altro anche. Che tragedia che per i cattolici deve avere un capo che non capisce il Vangelo. Come Matteo gli va a dire il Papa al suo microfono mondiale che il Vangelo di Matteo è uguale al Corano? Matteo dice l'esatto contrario, signor Bergoglio. Qualcuno deve invitare il Papa a studiare il vero Vangelo di Matteo. Lo leggiamo insieme. Matteo 5, 38 al 44. Mentre il Corano dice uccidete gli infedeli ovunque li trovate, tagliategli le dita, bruciateli. È Allah che lo sta facendo. Cosa dice invece il Vangelo di Matteo?
Matteo 5, 38 a 44.
Signore.
Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Amen.
Amen. Cosa dice il Corano? Guarda, dice qui, ci sarebbero dozzine e dozzine di scritture del Corano che spinge la violenza. Dice, se un islamico non vuole combattere, uccidetelo.
Ai, ai, ai.
Cioè, guarda, ti do alcune referenze, ma legge, comprate un Corano, andate dagli islamici in queste scritture, dice, se il signor islamico io voglio bene, però vogliamo leggere il Corano? No, non leggiamo la Bibbia, il Corano. Okay. Le dice che è una legge di pace, dice che è uguale al Vangelo, uguale, vogliamo gentilmente guardare, Sura 8.12, cosa dice? Allah che parla, dice, getterò il terrore nei cuori dei miscredenti, chi sono i terroristi? Nel Corano è terrorismo, dov'è non c'è l'Islam moderato, ci sono gli islamici che non praticano il Corano, virgolette moderati, quindi dice Allah, getterò terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, colpiteli su tutte le falangi, tutte le parti del corpo, instillerò il terrore nel cuore dei non credenti, tagliate loro la punta di tutte le dita, Sura 8.12, Corano, gli infedeli devono essere uccisi, Sura 5.33, infedeli uccisi e crocifissi e le loro mani e i piedi tagliati, Sura 5.33, Sura 9.93, se un musulmano non si unisce alla guerra, Allah lo ucciderà. Quindi o vai a uccidere, se no Allah ti uccide. Una religione di pace. Sura 48.29 del Corano, i musulmani devono essere brutali con gli infedeli. Religione di pace. Sura 6.152, un musulmano può uccidere ogni persona che desidera, se per una causa giusta. Quindi tu decidi quello che è giusto. Per me è giusto ucciderti. Poi violento tua moglie, per la gloria di Allah ovviamente, che lei diventa mia schiava, lo ha detto Allah, quindi mica posso sbagliare. Sahih al-Bukhari 9:57, chiunque abiuri, cioè rinneghi la sua religione islamica, uccidetelo. Sura 9:5, assassinate gli idolatri, dicevo assassinate, dove li trovate, prendeteli prigionieri, assediateli, attendeteli in ogni imboscata, cioè imboscata, nascondersi e sparargli alle spalle. Corano, libro di pace, dicono, non ci sono i musulmani moderati, ci sono musulmani che non lo mettono in pratica, l'hanno capito anche loro che non è il caso. Ok, vi ho dato i riferimenti, questo è registrato, prendeteli fratelli e con amore, molto più amore che potete, chiedete agli islamici, noi rispettiamo tutti, mi spieghi se è scrittura, in che modo questa è una religione di pace, in che modo possiamo paragonare questo col Vangelo? Chiede qualcuno dal Papa e dice, Papa mi mostra nel Vangelo di Matteo dove dice che è uguale a questo? Gesù dice di conquistare, sì, ma nello spirito, signor Papa. Anzi, dice, chi vivrà per la spada morirà per la spada. Sì. Dov'è?
Sì, sì.
Cioè, questo Papa sarà un grandissimo gesuita, ma non è cristiano, però. Quindi, sì, fratelli cattolici, fate quello che volete, ma il cattolicesimo e la religione evangelica ormai sono diventati stessi una zuppaccia. I evangelici sono più colpevoli dei cattolici perché conoscono le scritture meglio, ma non la predicano, quindi peggio dei cattolici che hanno le attenuanti che non le conoscono, perché le gerarchie cattoliche hanno addestrato i cattolici a non studiare le scritture. Studiate Maggiugorje, Fatima, va bene?
Amen, amen.
Guarda, quindi è evidente che il povero e falso Vangelo che i poveri gesuiti hanno insegnato a Bergoglio e non è il Vangelo. È incredibile come questi gesuiti si possono spacciare da cristiani. Non c'è da meravigliarsi che questo Papa sia talmente fuori binario dal Vangelo. Va bene? Allora,
infatti c'è una scrittura che adesso Giuseppino ci ha inviato via email, una scrittura per il Papa e per noi tutti, Ezechiele 3:18-20, che dice, avverti l'empio di abbandonare la via malvagia, perché se no quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del tuo sangue alla tua mano.
Quindi, bravo, grazie Giuseppe. Quindi sta dicendo, questo fratello ricorda il Papa, gli sta dicendo, se tu non avverti l'empio, il suo sangue sarà nelle tue mani. Ma se studiate la lista dei papi nella storia, sono stati papi che non erano cristiani, non erano credenti, erano adulteri, eccetera, eccetera, tutti i colori, uccidevano, avvelenavano, secondo le... questa è un po' una politica gesuita, questa. Comunque, c'è un altro articolo che parla dell'imam del Cairo che ha parlato con Bergoglio. E cosa che gli ha detto l'Islam? Il giornale lì cosa dice? L'Islam non c'entra niente col terrorismo.
Ah, quello
ce l'ho io qua, guarda.
Sì, sì.
L'hai trovato?
Sì.
Cosa dice?
L'Imam de Cairo da Bergoglio. L'Islam non c'entra niente col terrorismo.
L'Imam del Cairo, cioè l'insegnante capo islamico del Cairo, dice a Bergoglio, l'Islam non c'entra niente col terrorismo. Cioè, con tutto rispetto bisognerebbe che qualcuno insegnasse il vero Islam. E il Corano a questo imam, insegnante islamico, ci proveremo noi con questo messaggio. Vi ho citato tutte le scritture, come vedete, leggete, vedete i riferimenti del Corano. Quindi quando parlate con gli islamici, portatevi il Corano che chiacchieriamo. Voglio leggere alcune cose nel Corano. Ok? Poi naturalmente c'è la scusa degli islamici, che sì, ma anche nel Vecchio Testamento c'erano le guerre e uccidere. Beh, logico, scusa, perché nel Vecchio Testamento ancora non c'era Cristo, no? Non c'era la potenza atomica spirituale dello Spirito Santo. E cosa devi fare? Non mica puoi ragionare con gente che è come gli islamici oggi, mica puoi ragionare con loro, o uccidi o sei ucciso, a livello militare sto parlando, i cristiani lo fanno nello spirito. qui nel Vecchio Testamento è, cioè, però le guerre cristiane, le guerre degli ebrei nel Testamento è circoscritte in una piccola zona chiamata Israele, piccolissima, gli islamici invece tutto il mondo, e poi quelle guerre ebraiche erano solo per difesa, perché sono quelle che distruggevano Israele, ma non appena Israele era difesa non andavano in giro tutto il mondo a ammazzare tutti che non erano ebrei, il contrario. Le profezie dicono: ti ho messo come luce, o Israele, per dare la salvezza ai gentili, dare la salvezza ai pagani, a raggiungere i pagani con il mio amore, con c'entra niente col Corano che vuole ammazzare tutti. Va bene? E comunque un'altra cosa, vecchio, Maometto, bontà sua, ha copiato una fotocopiatrice che non funzionava molto bene, ha fotocopiato qualcosa del Vecchio Testamento e si è dimenticato dal Nuovo. Gesù è rimasto un piccolo profeta per lui, poveraccio. Cioè, Maometto ha copiato il Vecchio Testamento ed è rimasto lì. Non ha capito, cioè non, senza Spirito Santo non poteva capirlo, non ha capito il Vecchio Testamento, era un trampolino per arrivare al Nuovo. Il Vecchio Testamento, Romani 10, verso 4, è finito, terminato, addio, ciao, chiuso, adesso c'è il Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento è come il seme di frumento che muore perché nasca la spiga, Nuovo Testamento. Quindi i musulmani che comparano il Corano col Vecchio Testamento non hanno capito questo. Mentre il Vecchio Testamento è la base del Nuovo, il Corano è rimasto nel Vecchio. E comunque è anche una brutta fotocopia, perché il Vecchio Testamento dice di ammazzare tutti. Non dice di trattare la donna come schiave, come dice. Capisce? Sai quanto vale una donna nell'Islam? Il 25% di un uomo. Perché una donna che dice mi ha violentato ha bisogno di 4 testimonianze maschili che dicano che è vero, e dovevo trovare 4 che vanno a dire che quello là l'ha violentata.
No.
Infatti è normale nell'Islam che quando una donna accusa un uomo di essere violentata, lei va in prigione, perché l'uomo dice no, lei è una bugiarda, lei ha offeso Maometto, lei va sempre in prigione. Capito? Quindi ricordatevi di questo punto, quando gli islamici dicono anche nel Vecchio Testamento, dice, è vero che nel Vecchio Testamento è così, però il Vecchio Testamento, Romani 10,4, eccetera, è finito, ma mentre invece il Corano continua, va bene, quindi dobbiamo mettere gli occhi su Gesù. Cioè noi non siamo, la nostra religione non è mosaica, non è ebraica, non è vecchio testamentaica, non è i 10 comandamenti, no. Dire agli islamici, quella religione per noi è finita, e infatti è morta. Infatti Paolo ha detto, siamo morti in Cristo. Noi non siamo vecchi testamentari, non siamo otri pieni di vino vecchio di Mosè. Siamo otri nuovi, vino nuovo, che apparteniamo a Cristo. Noi siamo cominciati dal prima scrittura di Matteo fino all'Apocalisse, siamo cristiani, non siamo ebraici. Va bene, quello che vince il mondo, infatti il mondo è stato conquistato dall'amore di Cristo, cristiano, perché è il Vangelo. Va bene? Il mondo non è stato mai conquistato dagli ebrei dal Vecchio Testamento, e non poteva farlo, avrebbe fatto la fine degli islamici. Il mondo è stato conquistato perché sono andati in nome di Cristo, del suo amore, del suo perdono, della sua salvezza. Un islamico non può capire questo, perché questo si capisce solo essendo rigenerato. Dammi la scrittura, Tito 3,5, dobbiamo essere rigenerati, dobbiamo nascere di nuovo. Dammi l'altra scrittura, secondo Corinzi 5,17, dobbiamo essere un nuovo uomo, una nuova persona. Sbrigati, sennò te ne do delle altre.
Tito 3,5: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per le sue misericordie, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi siamo rinnovati, rigenerati, e dammi una scrittura, Giovanni 3,3. Forza, forza con la scrittura.
Secondo Corinzi 5,17.
Vai, più veloce.
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E Giovanni? L'altro hai detto Giovanni 3?
Giovanni 3,3. Gesù parlava a un fariseo.
Gesù gli rispose, in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
Quindi dobbiamo nascere di nuovo, essere rigenerati. Non può un islamico, non lo capisce neanche il Papa. Non lo capiscono neanche questi cattolici, questi evangelici. Perché? Perché sono a livello degli ebrei, secondo Corinzi capitolo 3, che dice c'è un velo, una rete del diavolo davanti agli occhi e non potranno mai capirlo, né gli islamici, né gli evangelici e né gli cattolici che non sono stati battezzati nello Spirito Santo. Uno e due, Angela, metterlo in pratica, obbedire ai comandamenti. Se c'è lo Spirito Santo, come tante chiese che ce l'hanno, come carismatici cattolici, pentecostali, però se non lo ubbidite, lo Spirito Santo va in vacanza a Rimini a prendere il gelato. Avete l'unzione, ma siete voi che non vi comportate da unti, da come dice la canzone. Dio, perché non... Dov'è il Dio di Elia? Dove sono gli Elia? Questo è il Corano, questa è la verità di cosa è veramente l'ism, la violenza. La verità è che se non fosse per la base di terrore, che il terrore è la base della religione islamica, l'Islam non sarebbe mai arrivato fino ad oggi. È come, sono un po' come la mafia a Palermo. Non ci sarebbe la mafia a Palermo oggi se non fosse per il terrore, che se non fai come dice il padrino ti sparano in mezzo agli occhi. È logico che lì non fiata nessuno. Se togliamo all'Islam le minacce di morte per chi esce dall'Islam, e se togliamo all'Islam l'asservimento, lo schiavismo femminile, che la donna vale il 25%, cose obbligatorie del Corano, l'Islam come religione finirebbe in poco tempo. Poi l'Islam non è una religione, è il 90% è politica, è guerra, è uccidere, è trafiggere, è torturare, è crocifiggere, è 10% religione, è più politica che religione, un po' come adesso questa religione sta diventando più politica. Quindi sono solamente le minacce di morte, attenzione, che impediscono a milioni di islamici di scappare dalla gabbia dell'Islam e unirsi al cristianesimo. Se voi andate un po' in giro YouTube a guardare negli anni scorsi, i predicatori andavano in Africa e convertirono gli islamici a milioni. Io ho dei video, a milioni si convertivano. E le statistiche erano 6 milioni all'anno. Dopodiché l'Arabia Saudita, le nazioni ricche hanno preso i petrodollari, hanno cominciato a finanziare l'ISIS insieme all'America, l'altra prostituta oltre Atlantico. Perché vedi che l'ISIS, tutte furgoncini Toyota nuovi di zecca, chi gliel'ha pagati questi? Che non c'erano neanche soldi a comprarsi le lacci delle scarpe. Sono i petrodollari dell'Arabia Saudita e le nazioni così. Per fermare, l'unico modo per fermare le conversioni di milioni di islamici che si convertivano al cristianesimo era di uccidere i cristiani. Nigeria, Kenya, Centrafrica, andavano lì e sparavano, passavano con la motocicletta nei villaggi cristiani e sparavano la gente sui marciapiedi per fermare il cristianesimo. Ma questi qui sono, con tutto rispetto, ignoranti, non hanno studiato la storia, non sanno che il cristianesimo, siccome per mezzo morto che sia in giro, c'è dentro Gesù Cristo, non potranno mai ucciderlo. E quindi non hanno neanche studiato la storia, non hanno neanche imparato dai romani che smettevano di fare le persecuzioni perché le persecuzioni facevano aumentare il cristianesimo.
Amen, grazie Signore.
E infatti l'Islam si sta togliendo la maschera, mostrando al mondo com'è. Adesso c'è l'islamico Obama alla Casa Bianca che dice che i terroristi non sono islamici, sono maleducati. Adesso c'è un altro islamico Bergoglio, c'è un papa islamico lì con la croce del Cattolico che dice: oh, qui chi sono io per giudicare, omosessuali avanti, islamici dentro. Va bene, quindi sono solamente le minacce di morte, dicevo, che bloccano gli islamici di unirsi al cristianesimo. Che tragedia, che questo Papa ha paura e non ha il coraggio, non ha la convinzione di rispondere con la verità del Vangelo a questi islamici e alle loro complete inesattezze che essi insegnano. Le più grandi prove contro il Corano sono nel Corano. Io ho guardato dei dibattiti su internet, YouTube, cioè questi predicatori cristiani che dibattevano contro predicatori islamici e mi sono messo quasi a ridere, se non c'era da piangere. Questi predicatori cercavano di controbattere l'Islam parlando di manoscritti cristiani, parlando delle archeologie, parlando. E l'islamico, cioè loro, questi cristiani cercavano in continuazione di dimostrare l'archeologia cristiana e cose simili. I predicatori islamici, leggermente più furbi, invece di difendere l'Islam, cosa che non è possibile, attaccavano il cristianesimo. Dimostra che ha scritto questo libro, dimostra, e Dio non te lo dimostra perché deve essere per fede. E questi predicatori, se li incontrate diteglielo, smettete di difendere le prove scientifiche della Bibbia che Dio non l'ha voluto mettere apposta. Attaccate il Corano, dice, ehi, d'accordo. Andiamo al dunque, possiamo leggere il Corano? Mm-hmm. Ho qui 25 versi che volevo leggere. Voi siete legione di pace, leggiamo queste 5 scritture. Voi siete uguali all'amore di Gesù, leggiamo queste 5 scritture. Mm-hmm. Voi Maometto, così è profeta, quali sono le sue profezie? Mm-hmm. Cioè combattete il nemico nel suo territorio, andate all'arrembaggio, attaccate le navi avversarie. I romani hanno vinto Cartagine perché hanno inventato queste passerelle, si avvicinavano alle navi cartaginesi e gli buttavano sto ponte che agguantava la nave nemica. Sul ponticello passavano i legionari e li ammazzavano tutti. Perché nel combattimento alla spada i romani erano abbastanza invincibili, quasi. Quindi andarono sul territorio nemico, trovarono il modo di assaltare le navi dell'avversario. Non è stato di difendere l'archeologia cristiana che apposta Dio non l'ha messa, perché deve essere per fede. La data quando Gesù è nato non lo sa nessuno. E quando dicono sì, però anche la Bibbia, ci sono le violenze, Dio ha detto di uccidere tutti i cananiti. Sì, perché i cananiti non facevano entrare gli ebrei, era una guerra di difesa, circoscritto in una generazione, Giosuè, ma voi da 1500 anni che è cominciato Maometto volete uccidere tutto il pianeta se non diventano islamici. Quindi andiamo nel loro territorio, combattiamo il nemico, vinciamo la casa sua, entrate nel Corano, amen, preparatevi delle scritture e dite rispondetemi a questo, rispondimi a quell'altro, perché dici di torturare, perché dici di tagliare le dita, perché le donne sono delle schiave, perché voi uccidete gli islamici che non uccidono? Mm-hmm. Una domanda molto educata senza offesa, in che modo è diverso dalla mafia questo? Qui in Occidente potete ancora fare questa domanda, se la fate in Pakistan, questo vilipendi e Maometto vi attaccano per le dita dei piedi e gli alberi e poi vi tagliano come le mortadelle. Mm. Alleluia, leggimi, c'è un altro articolo di giornale lì, ce l'hai?
Il giornale.it, Papa Francesco, riflettiamo sui nostri errori, si può convivere con l'Islam?
Ah sì, perché non provi tu? Io vorrei la Merkel, il Papa e compagnia belle che vogliono gli islamici in Europa. Perché non li fate entrare nel Vaticano gli islamici? Come? Io devo farli entrare a casa mia, devo affittare io le mie case all'islamico, però tu non gliela affitti un palazzo del Vaticano. E perché non affitti, insomma, questo qui è ipocrisia. Gesù è venuto a dare esempio. La Merkel ha scritto un articolo in giornale, ha detto io non avrei coraggio di ricevere un islamico a casa mia. Ah sì, e vuoi che tutta l'Europa li ricevano? Branco di ipocriti. I religiosi sono diventati politici e i politici sono diventati religiosi. La politica è diventata una religione. Va bene, i religiosi adesso fanno politica. Una zuppa si chiama ecumenismo. Politico religioso, ci sono dentro cattolici e protestanti, una mucchiata a non finire. Quindi si può convivere con l'Islam? Io risponderei a gentile Papa Bergoglio, il messaggio è perfetto, purtroppo lei sta indirizzando questo messaggio alla gente sbagliata, indirizza il messaggio al mondo cristiano che per secoli ha dimostrato di convivere in Europa e altrove con i musulmani normalmente senza grossi problemi, se ignoriamo le crociate cattoliche contro di loro. Ma questo è possibile, questo convivere, solo dove i cristiani sono in controllo e non permettono agli islamici di mettere in pratica la violenza comandata, sancita nel Corano contro i cristiani.
Sì, sì, sì.
Quindi Bergoglio sì, ha ragione, lei Bergoglio ha ragione, ma solamente tra quei musulmani che volenti o nolenti non viene loro permesso di mettere in pratica l'odio, la violenza, la vendetta, gli assassini comandati nel Corano, con loro sì, si può convivere, mm-hmm, dove il cristianesimo o qualcos'altro è in controllo. Ma lei, Papa Francesco, vorrei dire, dovrebbe sapere che non sono i cristiani dal Vangelo ad avere problemi di convivere con i musulmani o chi che sia. Come infatti il Vangelo insegna e comanda. C'è una scrittura di Romani 12, sì, 17.
Romani 12, 17 a 20. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipenda da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo.
Amen. Guarda, vi sono ora molte guerre in corso tra gli islamici che non riescono nemmeno a tollerarsi tra di loro. Come faranno a tollerare i cristiani?
Sì, è vero.
Sono bugie del diavolo dire che possiamo convivere. Come fai a convivere con uno che non vuole convivere?
Sì,
se
sì,
una
sì,
moglie o un marito vuol divorziare, come fai a obbligarlo?
Sì.
Come fai a convivere con uno che vuole tagliarti la testa? Come fa una moglie a convivere con una moglie, diciamo, cristiana, sposata con un marito islamico, che la vuole che le diventa una schiava? Come fa a convivere? Dice, ma Allah dice così. E allora vai, ciao, vai da Allah. Va bene? C'è un articolo lì, così dice La Stampa.
La Stampa?
La Stampa.
Iraq, comando contro mausoleo sciita. Decine di morti tra fedeli in preghiera.
Poi c'è anche un altro articolo, Today, strage nella moschea sciita, uno kamikaze. Poi un'altra fonte, che è morti, bombe nella moschea, 35 morti. Cioè gli islamici si stanno ammazzando
tra di loro.
Come voi che convivono con i cristiani, che li odiano ancora peggio.
Sì.
Quindi vi sono ancora molte guerre in corso tra gli islamici che non riescono nemmeno a tollerarsi tra di loro. E adesso lei, signor Bergoglio, mi viene a raccontare che si può convivere. Ma puoi convivere con gli islamici che non sono islamici, con gli islamici che sono islamici nominali, come i cristiani che sono cristiani nominali che scaldano una panca. Gli islamici scaldano panche, sì, è logico che puoi convivere, ma uno che mette in pratica l'Islam, il vero Islam sono l'ISIS, l'Islam non è quelli che sono pacifici, quello è falso Islam. Guarda, nell'enciclopedia Wiki, ho controllato, mi ha dato un numero di 54 guerre che sono tuttora in corso nel mondo, la maggioranza sono nei paesi islamici, va bene? La tolleranza religiosa è una bugia politica, non ha mai funzionato, non potrà mai funzionare, così come non ha mai funzionata la tolleranza politica. Non esiste tolleranza in questo mondo finché non viene Cristo. Basta vedere la tolleranza politica che c'è in nazioni come Stati Uniti, Russia, Iraq, Iran, Libia, Afghanistan, Corea del Nord, come si tollerano tra di loro, vogliono ammazzarsi l'un l'altro. Si stanno circondando di missili atomici. L'America, pacifista l'America, vero? Ha circondato già la Russia di missili atomici. E la Russia sta rispondendo con altri missili. Come si tollerano bene questa gente? Il loro piano è uccidere l'altro e dopodiché ci si tollera. Non ha mai funzionato e mai funzionerà. E quindi perché i politici che vogliono ammazzarsi gli uni gli altri, e l'hanno sempre fatto in guerre sempre, ci vengono a dire che le religioni dovrebbero, per una bacchetta magica, andare più d'accordo dei politici? La politica atea non ha mai capito niente di Dio, e ora questi politici atei vogliono insegnare ai religiosi veri o falsi che siano, insegnare loro come andare d'amore d'accordo. Loro gli insegnanti, da quale cattedra viene, da quale pulpito viene la predica? Politici che si sono sempre odiati e che si odiano, si preparano a fare guerre nucleari, corse atomiche, vengono a dire ai religiosi: dovete amarvi. E chi sei tu per insegnare questo? Ai ai ai, quindi gli islamici che ora, come dice il nuovo ordine mondiale, Papa Bergoglio, hanno lo stesso messaggio. Cioè, gli islamici dovrebbero cominciare presto ad amarsi tutti quanti, islamici che ora si stanno ammazzando, proprio come dice il Vangelo, che gli islamici e i politici non credono. Quindi si avrebbe finalmente quel cristianesimo universale che i cristiani credono. Ma attenzione, deve essere un cristianesimo senza Cristo, si capisce? Sennò i musulmani mica lo tollerano. Quindi tolleranza universale, dicono, ma in nome di cosa? Non del Vangelo, non di Cristo? E in nome di cosa dobbiamo tollerarsi allora? Come tutte le guerre in corso, la corsa agli armamenti, la tolleranza universale è solo un'ultima bugia di moda. Cioè la multicultura è l'ultimo inganno del diavolo. Sono sempre state bugie. Cioè il mondo segue la bugia di moda. Ieri c'era la bugia del nazismo, del comunismo, poi dell'americanismo. Adesso la bugia è tutto il mondo amarsi, aiutarsi, tollerarsi. Bugia! Non è mai successo, non sta succedendo e non succederà mai. No? E non funzioneranno come non è funzionato nel passato. Solamente, come ho detto, la rigenerazione in Cristo nei nostri cuori può renderci capaci di amarci, di tollerarci. Ma non accadrà al di fuori del cristianesimo quello vero. Per il motivo che il mondo ha respinto Cristo, ha respinto il suo amore. Quindi sono false le speranze di un mondo perfetto, utopico, materiale e carnale, perfetto nella carne, nelle cose materiali, un mondo unito nella politica, sono false promesse di falsi politici, un mondo dove non ci saranno più razze, non ci saranno più diverse religioni, colore della pelle, tutto uniformato, un mondo uniforme nel sesso, non più sesso femminile, non più sesso maschile, cioè tutti omosessuali o bisessuali, tutti pervertiti, come la maggior parte degli onorevoli politici e tanti, tanti, tantissimi religiosi. Ah, il diavolo si è già assicurato il beneplacito e la benedizione delle chiese, le cui gerarchie sono come organi dello Stato ormai, e che seguono i venti del mondo, i venti delle nuove dottrine, che non vengono dalla Bibbia, ma seguono ormai i venti come l'ateismo, i gay, eccetera, e questi sono i venti del mondo. Ma secondo il nuovo ordine mondiale, secondo la politica che ci insegnano, una volta che tutti diventerebbero trans, pervertiti e sodomiti, il mondo sarà un paradiso, proprio come Gesù diceva, no? Ma non dimentichiamoci sempre, sempre di cristianesimo senza Cristo questi qua vogliono. Ma come tutti i paradisi che l'uomo ha promesso, anche questo crollerà sotto il peso della troppa immondizia, delle troppe bugie, imploderà su se stesso, come tutte le altre ideologie umane senza Cristo. Il nuovo ordine mondiale dell'anticristo che viene sarà solo un altro, inutile, terribile esperimento, fallimentare per il mondo, come furono le altre ideologie, come nel passato, per esempio, prima, seconda guerra mondiale, e tutte le guerre, ci sono 50 guerre in corso attualmente, guerre, conflitti, grandi e piccoli. Come per esempio la guerra che il cosiddetto civilizzato occidente ha iniziato in Iraq. Guarda, c'è un articolo di settimana scorsa, si chiama Il rapporto Chilcot. Leggilo per cortesia, il giornale International Business Times. Leggi.
Il rapporto Chilcot. Come Blair e Bush truffano il mondo con la guerra in Iraq nel 2003.
Truffarono. Blair, il primo ministro britannico, e Bush, il presidente americano, truffarono il mondo con la guerra in Iraq nel 2003. Questo è il rapporto Chilcot, dopo anni e anni di investigare in Inghilterra. In America non è possibile fare questi rapporti perché l'ordine mondiale là è molto in controllo, non permettono queste investigazioni.
Sì.
Quindi persino Blair, questo è un articolo del giornale, dice: la guerra sbagliata, l'attacco a Saddam poteva essere evitato.
Sì, sì.
Va bene, quindi sta dicendo che Blair e Bush hanno truffato il mondo con la guerra. Dice: scusate, c'è stato un piccolo errore. E ufficialmente 250.000 iracheni morti, ufficialmente, però in realtà le organizzazioni sanitarie dicono 1,5 milioni, tra quelli bambini morti di stenti, bambini morti per mancanza di cura, i vecchi, gli anziani morti per mancanza di cibo, dicono che si aggira 1,5 milioni, forse di più. Quindi, fratelli, voglio concludere. Lasciate perdere la politica, lasciate perdere le religioni, cattolicesimo, religioni evangeliche, sono tutte false. La vera Bibbia, il vero cristianesimo è quello di Gesù Cristo. Amen. Io stavo cercando qualcosa su internet l'altra sera e sono imbattuto in una serie di video su questa, una grande chiesa di una certa città in Italia. E c'è questo predicatore che predicava, diceva niente però. Che peccato. Migliaia di persone che lo guardavano.
Amen.
Un timoniere cieco. E questo stava innalzando la sua religione, una particolare religione, permettetemi, non faccio il nome. Gesù non mi ha mandato a puntare il dito. Quando posso evitarlo, per favore lo evito, se quando proprio non dispiace. Questo Papa, devo dirlo, perché mi aspetto che sia lui il falso profeta di Apocalisse 13, lui o uno dopo di lui, o lui o Pietro Parolin, il famoso Pietro il Romano, vediamo. Ma c'hanno tutti i numeri questi qua di essere falso profeta. Questo non vuol dire che siamo evangelici, non lo siamo, che siamo solo cristiani, non mi interessano le religioni politicizzate, che ormai queste religioni ormai sono diciamo alla metà, sono politiche, perché vanno a braccetto con i politici. Fratelli, dobbiamo,
infatti, se il Papa conoscerebbe la gioia di portare un'anima a Cristo davanti ai suoi occhi, non gli interesserebbe niente della politica, il successo politico, relazioni pubbliche, tutte queste cose sono niente. Quando tu hai davanti a te due omosessuali che vogliono stringerti la mano e tu li porti alla salvezza e vedi davanti ai tuoi occhi come loro cambiano, ricevono la gioia di Gesù, ma quello vale più di tutto il successo in questo mondo, perché quelle anime durano per eternità nel regno di Dio e ti dà una gioia così grande. È quella la bellezza di essere un cristiano, di portare anima a Cristo e vedere questo cambiamento che tu hai vissuto e altri tramite te possono ricevere. È veramente una cosa incredibile, ti dà tanta gioia.
Se stringi la mano agli omosessuali, se vuoi, non vi giudico, ma se ti fermi lì sei zoppo e mezzo cieco. Sì. Non vi giudico, però vi annuncio la salvezza di Gesù. Io, se incontrassi degli omosessuali al Vaticano o a San Pietro, lì direi: ah, stringiamoci le mani, come state? Come sta tuo fidanzato? Tuo marito, qua, direi all'uomo. Due uomini, come, tutto bene? Funziona bene? Sì, siamo felici gay si chiamano.
Allegri.
che vuol dire allegri, che praticamente è la cosa più tetra che esiste. Hanno bisogno di questa copertura perché è la cosa più triste, guarda. E direi, però, siete omosessuali, possiamo diventare amici, non so, benissimo, vuole parlarti un po' di Gesù, sai, e condivide la tua testimonianza, sì. Non predicare, sì. Dio non giudica, stupidaggine, parla di testimonianza, come tu sei uscito dalla tua omosessualità,
sì,
oggi
sì.
La Chiesa Cattolica è infestata di pedofili, basterebbe, io le tue testimonianze, di fratelli in America e in altre parti del mondo, in Italia, che confessano: io ero una lesbica, io ero un omosessuale. C'è questa sorella che ci ha scritto pochi giorni fa, ti ricordo, abbiamo parlato alla radio, questa sorella che è stata liberata dallo spirito del lesbianismo,
sì,
sorella. Che aveva una fidanzata,
sì.
E ha confessato che lei ne è uscita. Basterebbe che il Papa, qualche arcivescovo, qualche cardinale, che no, ce ne sono in abbondanza, confessassero la loro pedofilia e la loro omosessualità che molestavano i bambini, eccetera, ma che si sono pentiti, uh-huh. E questa sarebbe una buona testimonianza. Invece di pagare miliardi e miliardi di euro alle vittime che i loro preti hanno molestato. In America la Chiesa Cattolica è sbancata per i miliardi che hanno pagato alle vittime degli arcivescovi, dei vescovi, dei preti, che sono la monnezza della monnezza, altro che preti. Sono immondizi e vestiti da preti, va bene?
Sì.
E come dice Gesù in Matteo 18, è meglio che questi qui si buttano nel mare con una pietra attaccata al collo, ha detto Gesù, a meno che non si pentano. Però se non lo confessano, mi sa che sono pentiti poco questi. Stanno usando miliardi di soldi che i poveri disgraziati cattolici gli hanno dati per le missioni, per pagare questi disgraziati di preti che sono andati in giro a violentare, a usare violenza sessuale sui maschietti. Va bene? Comunque, fammi cambiare discorso. Quindi, fratelli,
Filippesi 4:8. Volevo dire, secondo la parola possiamo giudicare. Infatti anche Gesù ha detto in Luca 12, ha detto, perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?
Luca 12 cosa?
Luca 12, 57.
Luca 12, 57, perché non giudicate? Quindi, signor Papa, non possiamo solo leggere mezza scrittura, Salmo 14, 1, non c'è Dio. E non puoi leggere solo la mezza scrittura. Sì, lo puoi usare così per spaccare il ghiaccio. Incontro in ateo, dice buongiorno, lei è ateo, va bene, non c'è Dio, ah bene, questo mi piace questa musica, io sono ateo, sì, però sai, leggiamolo, va avanti a parlare, non c'è Dio, dice il diavolo, va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi, preghiamo che il Signore protegga queste chiese evangeliche e cattoliche, che le protegga da questi lupi.
Sì,
ha detto Gesù in Matteo 10, vi mando come pecore in mezzo ai lupi.
Sì.
Perché in Zaccaria capitolo 12, capitolo 11 alla fine, parla di un falso profeta, un falso pastore che non si sarebbe curato delle pecore. Zaccaria 11, il capitolo dopo parla del giorno del Signore, Armageddon. Zaccaria 12 e 14, Armageddon. Quindi proprio prima di Armageddon sarebbe sorto un falso pastore che avrebbe distrutto le pecore. Io penso che si riferisce al falso profeta di Apocalisse 13, che sotto con la croce attaccata al collo avrebbe ingannato il mondo. Dio, una preghiera, preghiamo per i poveri cattolici che credono.